La creatività costa. Per essere realizzati, i sogni non hanno bisogno soltanto di duro lavoro e forza di volontà, ma hanno bisogno anche di denaro. Che si tratti di un progetto di impresa, che si tratti di un'associazione, un gruppo informale, gli amici di quartiere, la band, del vicinato. Per riuscire a concretizzare le nostre iniziative, le nostre idee, ad un certo punto dobbiamo trovarci di fronte al quesito: ma chi paga? Dove troviamo i soldi? Come li raccogliamo? Benvenuti, benvenute e benvenuto in una nuova puntata di DTech Podcast. Per chi fosse nuovo da queste parti, io sono Ada Uguavara, sono la host di DTech. DTech Podcast fa parte del progetto multimediale DTech for Good, una piattaforma in cui attraverso podcast, blog e consulenze cerchiamo di dare un supporto a tutti i piccoli e grandi sogni. Quindi nella strutturazione e nel capire come utilizzare gli strumenti digitali per sostenere i nostri progetti, i nostri sogni e ampliare la portata e l'impatto di ciò che facciamo. La D misteriosa di DTech assume diversi significati a seconda del momento o a seconda del soggetto con cui si parla. Uno dei significati solitamente trascurati, ma oggi molto importante per la tematica della puntata, è il denaro. Di come denaro. Oggi entreremo nel dettaglio di una fonte di finanziamento confrontando due parole che in Italia vengono usate molto spesso come sinonimi. Queste due parole, come avete ovviamente già capito dal titolo, sono fundraising e crowdfunding. Nella traduzione dall'inglese all'italiano, diciamo che il significato si assottiglia molto, sembrano quasi dei sinonimi. Crowdfunding è finanziamento collettivo. Se vogliamo proprio tradurre in maniera letterale, fundraising invece è la raccolta fondi e uno qui dirà: ma sono la stessa cosa? Ma non propriamente, diciamo. Vediamo subito una delle piccole differenze. Un primo modo brutale ma semplice per distinguere tra crowdfunding e fundraising potrebbe essere dire profit, no profit. Vedremo poi nel corso della puntata che questa differenza non è veramente accurata, però ci permette di entrare nell'ottica. Il crowdfunding solitamente è un metodo utilizzato da startup e imprenditori per portare avanti i loro progetti. Viene utilizzato come, diciamo, uno strumento extra per riuscire a finanziare un certo aspetto del progetto di business e questo si ottiene grazie ad un gran numero di persone. Di solito si tratta di trovare delle strategie per avvicinare dei potenziali sostenitori e non fidelizzare, notate già questa prima differenza, avvicinare dei finanziatori che possono darci delle piccole somme entro una scadenza definita. Quindi nel crowdfunding abbiamo un obiettivo da raggiungere, una somma tipo voglio raccogliere 10.000 euro. Entro quando? Voglio raccogliere 10.000 euro entro il 28 è un anno bisestile? No, 28 febbraio. Quindi nel crowdfunding si parla di una folla, quindi un gran numero di persone, che dà un finanziamento collettivo. Le piattaforme più conosciute, tra le più conosciute di crowdfunding dall'Italia, sono ad esempio Kickstarter e Indiegogo, e anche GoFundMe, che sono piattaforme che almeno l'80% di voi avrà già sentito nominare. Il fundraising invece è sempre una raccolta fondi, anche questa sia online che offline, come il crowdfunding, quindi il luogo, diciamo, non è molto importante. Ma a differenza del crowdfunding, non si tratta di raccogliere cifre, cioè grandi cifre, cioè potrebbe essere parte del quadro, ma diciamo che lo scopo ultimo in questo caso è trovare dei sostenitori, delle persone che sentano, appunto, che abbiano a cuore la nostra causa e che possiamo cercare di affiliare per un lungo periodo. Quindi, già qui è una grande differenza, mentre il crowdfunding cerca cash, sostanzialmente, quindi delle persone che credono alla nostra idea e vogliono investire in cambio di una ricompensa, molto spesso, perché il crowdfunding prevede la possibilità di mettere dei reward per gli utenti che ci finanziano. Il fundraising ha un'ottica più di lungo periodo di finanziamento, coinvolgimento, creazione di relazioni, di gruppi di sostenitori, eccetera. Poi queste persone che magari riusciamo ad agganciare attraverso una campagna di raccolta fondi, poi nelle realtà no profit diventano dei volontari, dei sostenitori, degli alleati che poi coinvolgiamo in diversi momenti delle nostre attività associative o associative di gruppo. Occhio però che il crowdfunding può essere visto anche come uno strumento di fundraising. È comunque un modo di interagire con le persone, con le comunità e riuscire ad intercettare un certo flusso di denaro attraverso donazioni e quant'altro. Ok? Entrambe queste modalità, crowdfunding, fundraising, eccetera, nascono dallo spazio offline, come tutte, e poi trovano anche una loro identità online. Il crowdfunding nello specifico, diciamo, è diviso in diverse categorie a seconda delle piattaforme e delle modalità con cui noi cerchiamo di intercettare questi investimenti. Possono essere delle piattaforme reward based, appunto, come dicevamo prima, legate alle donazioni. Possono essere delle piattaforme che prevedono donazioni senza ricompensa, senza scopo di lucro. Possono essere delle forme di investimento o di microprestito. Quindi questo significa che loro stanno investendo nella nostra azienda in cambio, appunto, si aspettano dei guadagni su questo investimento quando avremo lanciato il nostro progetto. Possono anche essere equity based. La formula equity base è una formula che va molto in questo periodo e si legge molto spesso nei bandi riferiti alle startup e al settore privato, perché prevede un'acquisizione delle quote del capitale sociale di impresa. Significa che in cambio hanno un pezzo del vostro progetto, un pezzo della vostra impresa. Nota importante, modalità Ada Guastafeste. Non è che uno adesso dice: ah, che figo, Ada mi ha raccontato del crowdfunding, ora vado su Kickstarter, lancio il mio progetto e ottengo 100.000 euro, anzi erano 10.000 euro per il mio progetto. No. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Magari, cioè, se avessi questa capacità, probabilmente anch'io avrei 10.000 euro in più per il mio progetto, ma non è questo il punto. L'importanza in questo caso è, pur sapendo che ovviamente non abbiamo una certezza su ciò che succederà, possiamo cercare di arrivare preparati, come in tutte le cose. Intanto, nella nostra strategia con cui ci approcciamo al crowdfunding, dobbiamo utilizzare le stesse basi, gli stessi parametri di cui parliamo in tutti gli episodi di DTech, ovvero una struttura organizzativa. Dobbiamo avere dei pilastri attorno a cui si sviluppa la nostra campagna di crowdfunding e che appunto vanno a mitigare alcuni dei rischi legati anche a queste piattaforme e a questo strumento. Innanzitutto direi comunicare un senso di compartecipazione, co-creazione alle persone a cui ci stiamo rivolgendo. Cioè, se noi abbiamo delle piattaforme già consolidate sui social, un sito, abbiamo già dei canali di comunicazione con delle persone, utilizziamole per far sentire che stanno scegliendo, tipo: quale design preferite? Secondo voi dovremmo usare questo o l'altro? E in questo, ad esempio, lo strumento del sondaggio di Instagram potrebbe fare al caso vostro, forti su Instagram. Un altro aspetto molto importante nel crowdfunding è la storyline, cioè è la storia che noi costruiamo attorno all'iniziativa che stiamo cercando di finanziare per riuscire a coinvolgere le persone. Immaginate la vastità, diciamo, dei progetti, dei soggetti che stanno cercando di attirare l'attenzione di possibili piccoli investitori nel loro progetto? Come li agganciate? Li agganciate non soltanto con l'immagine del vostro progetto, ma raccontando anche la storia che c'è attorno a quel progetto. Perché l'avete lanciato? Qual è la vostra visione? Perché credete sia interessante per voi e per loro, appunto, essere parte di quel processo? Inoltre, condividete anche le vostre strategie e i vostri obiettivi. Una chiave del crowdfunding è la trasparenza, cioè comunicare le ragioni del crowdfunding, comunicare come saranno utilizzati i fondi, comunicare anche quelli che sono i target che vi siete posti e avere appunto una visione chiara come andrà a strutturare, perché dovete giustamente guadagnare la fiducia di chi sborsa. Importantissimo anche cercare di capire quale supporto tecnologico utilizzare. Non basta il nostro sito, dobbiamo trovare la piattaforma adatta a noi, sia quella dove far appoggiare la nostra call, quindi la nostra richiesta di finanziamento, di supporto, di fondi, ma anche i canali di diffusione e la frequenza con cui noi comunichiamo. Se abbiamo 30 giorni per riuscire a raccogliere 10.000 euro, sicuramente non ci basta un post e siamo a posto. Dobbiamo avere una strategia e possono aiutarci a definire questa strategia anche dei social media manager o degli esperti di comunicazione che ci possono costruire dei piani ad hoc. Consiglio spassionato, coinvolgeteli prima. Cioè non è che lanciate e poi dite ok, adesso cosa facciamo? No, la vostra identità visiva deve essere presente fin dal momento del lancio o addirittura prima, quindi iniziare ad avvisare le persone che realizzerete una campagna di crowdfunding. Per le realtà non profit, le piattaforme di crowdfunding a volte hanno già delle voci specifiche o delle realtà preinserite, quindi se voi riuscite a registrare la vostra organizzazione, le persone, quindi i soggetti altri, possono organizzare delle raccolte fondi a beneficio della vostra organizzazione. Figo, no? Come ogni volta, non possiamo considerare chiusa una puntata di Deep Tech Podcast se non ci sono dei consigli pratici o degli esempi da utilizzare. In questo caso vi parlerei di due piattaforme ibride con cui probabilmente avete già familiarità o con cui potreste familiarizzare. La prima è GoFundMe, la seconda è Kickstarter. GoFundMe è una piattaforma che è stata lanciata nel 2010, quindi soltanto 12 anni fa, e che è già la prima grande piattaforma mondiale per la raccolta fondi per il sociale. Fin da subito, già aprendo il sito, vedrete che sono molte cause legate al non profit oppure a dei progetti individuali, delle richieste di sostegno che possono arrivare da varie persone, da varie organizzazioni. A me personalmente è capitato di utilizzare GoFundMe sia come chi va a supportare un progetto che chi sostiene la creazione di una campagna di raccolta fondi, per attività legata al proseguimento dei percorsi di studio dei miei amici, ma anche per sostenere la realizzazione di varie attività. Se non erro, anche per il primo festival di Rising Africans avevamo creato un GoFundMe per supportare l'organizzazione dei vari eventi che sarebbero confluiti nel festival. GoFundMe è facilissima da utilizzare, davvero. Vi basta creare un profilo e nel giro di pochi click avete già il vostro progetto. Come sempre per i progetti servono le foto, servono i video, perché i video comunicano molto la vostra idea, e dei testi d'accompagnamento. Kickstarter invece nasce nel 2009, quindi un anno prima di GoFundMe, e è per la creatività, per supportare i progetti creativi, diciamo, per riassumere un po'. Permette alle persone di diventare dei piccoli investitori, piccoli o grandi investitori, per i progetti che sono presenti sulla piattaforma. Tramite questa piattaforma sono stati finanziati diversi progetti grossissimi, anche dei libri, dei film, dei videogiochi. Avete presente il libro 100 storie della buonanotte per bimbe ribelli? la prima versione prodotta negli Stati Uniti da due italiane, tra cui Francesca Cavallo e Elena, non mi ricordo il cognome, mi spiace. La prima versione è stata lanciata su GoFundMe e il test è diventato un best seller che poi è stato tradotto in diverse lingue, e l'anno scorso in Italia è stata creata una nuova versione con le donne italiane, supereroine, diciamo, definiamole così, che possono essere di ispirazione alle più piccole. Una caratteristica del crowdfunding legata ai progetti imprenditoriali è la scadenza della campagna. Kickstarter, ad esempio, se non si raggiunge l'obiettivo di finanziamento richiesto, non versa i soldi al progetto, ma li manda indietro ai donatori. Cioè, voi avete un'idea, si dite: mi servono 100.000 euro per costruire una macchina volante, fate questa campagna bellissima ma raccogliete soltanto 70.000. Beh, Kickstarter li manda indietro, perché 70.000 non sono sufficienti per l'obiettivo che vi siete posti. Però appunto ci sono molti modi, ci sono molti criteri che uno può definire in base al proprio utilizzo. Se andate sul sito vedrete che muovono volumi ampissimi di finanziamenti ogni giorno. Ad esempio, io sono andata per l'ultima volta poco prima di iniziare a registrare questa puntata, mi diceva che nelle ultime 24 ore hanno raccolto circa $800.000, cioè altro che. Quindi tenete presente se e quando sarete pronti a far finanziare la vostra idea, andate su Kickstarter e su GoFundMe. Per riassumere, crowdfunding come strumento per finanziare i progetti di impresa, strumento per riuscire a coinvolgere grandi masse di sostenitori per delle piccole cifre in un periodo limitato. Fundraising come strumento più di ampio respiro per fidelizzare dei sostenitori che poi accompagneranno la nostra organizzazione. Possono ovviamente sfociare in raccolte fondi di denaro, ma possono essere anche delle campagne per ottenere un supporto più di lungo respiro. Se questa puntata vi ha incuriosito, vorreste sapere di più su queste piattaforme o avete un'idea di un progetto che vorreste supportare, come sempre DTech è a vostra disposizione. Potete contattarci all'indirizzo email parliamo@dtechforgood.com. Potete andare sul sito www.dtechforgood.com, scritto dtech, ch, 4 good con 2 o.com. Andare su Facebook, Instagram, ovunque per cercarci e contattarci. E come sempre vi invito a recuperare le scorse puntate di dtech podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast e molte altre piattaforme a quanto pare. Ogni settimana le statistiche mostrano che voi arrivate al podcast e ascoltate da diverse fonti, anche fonti che non conosco, quindi continuate così, continuate ad ascoltare. Le puntate sono disponibili anche sul sito di DTech for Good, così potete navigare in tranquillità tra le pagine e i servizi a vostra disposizione senza perdervi l'ascolto del podcast. È tutto per oggi, vi aspetto con la prossima puntata che sarà sempre attorno al tema finanziario, quindi cash, questa volta però con un'intervista ad un ospite speciale che conoscerete molto presto, quindi tra pochi giorni, per parlare della gestione amministrativa delle organizzazioni e di quali trucchi possono salvarvi la vita dal peso della rendicontazione. Grazie di nuovo per l'ascolto, sono Ada Uguabara e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao!